L'Italia è una destinazione affascinante e gli appassionati della lingua italiana sono molti, forse anche tu. Spesso però il marketing turistico diffonde un'immagine idealizzata dell'Italia, che porta a fare esperienze molto costose ma poco autentiche. Italian Stories in Italian è il podcast per chi vuole conoscere l'Italia oltre pizza, pasta e mandolino. Io sono Barbara, vivo a Londra e ho fondato una scuola online di italiano come lingua straniera. Questo è Italian Stories in Italian, il podcast per imparare l'italiano in modo autentico. Non preoccuparti se capirai solo una piccola parte dell'intero episodio. Imparare una lingua straniera è un grande lavoro e per avere successo è più importante provarci che essere perfetti. Non darmi del lei, mi dia del tu. Lamentarsi. Ok, sto per fare una cosa che agli italiani piace molto fare e per cui gli italiani sono particolarmente bravi. Lamentarsi. Oggi mi lamento con te delle email che ricevo settimanalmente da parte di persone che si offrono per lavorare con me. Io non sono nessuno, nel senso che non sono famosa, non sono nemmeno un'azienda formalmente. Sono una libera professionista, freelance, che ha avviato una piccola attività, cioè una scuola di italiano online, basata su rapporti di collaborazione con insegnanti freelance che costituiscono sì il team della scuola. Te le avevo presentate una a una poco tempo fa, ricordi? Ma che non sono mie dipendenti. Ebbene, seppure questo dettaglio non possa essere conosciuto per chi ci guarda dall'esterno ed è pure irrilevante, ci sono tanti altri dettagli che possono essere facilmente colti da una semplice lettura del sito della scuola. Lettura che evidentemente non tutti sanno fare. Prendiamo la pagina da cui sicuramente tutti passano e per tutti intendo quelli che vogliono candidarsi per lavorare con la mia scuola. La pagina delle posizioni aperte. Rispetto a tutte le altre pagine del sito blog a parte, questa è scritta in italiano perché è indirizzata a italiani. Quindi, insomma, non dovrebbe essere troppo difficile per lettori madrelingua italiana rendersi conto del registro usato, cioè non troppo formale. Per facilitare il processo, ho persino aggiunto un disclaimer, un boxino blu a caratteri più grandi del resto della pagina, dove chiedo gentilmente di leggere chi sono e cosa faccio prima di scrivere, e mi rivolgo chiaramente a un tu. Se poi questa persona che vuole inviarmi una email per chiedermi di collaborare con me facesse anche un passettino in più, potrebbe ad esempio mettersi ad ascoltare il mio podcast Italian Stories in Italian. Se non ha voglia di ascoltare la mia voce, infatti parlo lentamente e sono piuttosto prolissa, ne sono consapevole, potrebbe dare un'occhiata al blog. In questi modi potrebbe farsi un'idea di qual è il mio approccio. Per esempio, do sempre del tu ai miei lettori e ascoltatori. Il mio approccio che è piuttosto informale e amichevole. Potrebbe partire da lì, dirmi che il mio lavoro leo gli piace, perché se non leo gli piacesse probabilmente non sarebbe interessato o interessato a lavorare con me. Potrebbe dirmi come pensa di inserirsi in quello che faccio, magari con delle nuove idee. Chiedo troppo? Forse sì. Infatti, questa cosa non succede mai. Ma la cosa che mi fa più innervosire è che succede proprio il contrario. Non puoi immaginare quanto una realtà piccola come la mia abbia comunque la casella di posta impestata di email tutte uguali. Email in cui dottori e dottoresse con la D maiuscola mi vomitano addosso il loro curriculum, dicendomi quanto sono brave e bravi, quanto senza alcun dubbio loro sono la persona giusta per lavorare con la mia scuola. di cui non sanno assolutamente nulla. Spesso l'incipit della loro missiva digitale suona come «Gentilissimi signori» oppure «Gentile Online Italian Classes». E io sorrido perché basterebbe aprire la pagina Italian Teachers per capire che i gentilissimi signori sono tutte donne e che io mi chiamo Barbara. Nei panni degli altri. Ho discusso di questo argomento con il mio compagno, a cui tocca accollarsi tutte le mie lamentele lavorative quando entrambi lavoriamo da casa e facciamo pausa pranzo insieme. Mi ha sorpreso realizzare che lui non fosse totalmente d'accordo con me. Dare del lei è una forma di rispetto che di solito è richiesta in ambito lavorativo, mi ha detto. E io ho ribattuto che dipende dagli ambienti, perché siamo nel 2025 e le cose sono cambiate rispetto ad anni fa. Come sempre, Massimo mi ha aiutata a mettermi nei panni degli altri, che sono persone che spesso vengono dagli ambiti universitari, in cui vige ancora una certa formalità e rigidità delle comunicazioni. Io invece, all'università, ho studiato proprio comunicazione, e le mie esperienze lavorative precedenti a questa scuola sono state nell'area marketing di aziende grandi e piccole. Per me è ovvio prestare attenzione al come, oltre che al cosa. Sono temi che mi appassionano e per me sono rilevanti, specialmente se il lavoro in sé riguarda proprio la lingua e il linguaggio. Dare del lei o dare del tu? Ma facciamo un passo indietro. Tu lo sai cosa significa dare del lei e dare del tu? Scusa se interrompo l'episodio, sarò breve. Se vuoi praticare l'italiano con costanza, ma le lezioni con un insegnante sono un po' troppo costose in questo momento per te, c'è un'alternativa. Si chiama Every Week Italian ed è un programma settimanale di esercizi via email. In pratica, ti mando una storia e alcuni esercizi su un aspetto della lingua italiana che di solito i libri non ti raccontano. È un servizio in abbonamento che costa 8 sterline al mese oppure 80 sterline l'anno, quindi circa 1,5 per email. Le email sono scritte da me e dalle insegnanti Valentina ed Elisa, che mi aiutano a cambiare prospettiva. Il programma dura tutto l'anno e quando ti iscrivi puoi accedere subito a tutte le email precedenti. Se vuoi fare una prova gratuita di una settimana, mandami una email e ti spiegherò come fare. info@onlineitalianclasses.com. Ok, ti lascio proseguire l'episodio adesso. Ciao! Nella lingua italiana ci diamo del tu tra amici, tra persone che si considerano allo stesso livello, per età, per ruolo lavorativo, per condizione sociale. Ecco un esempio di dialogo dandosi del tu. Ciao, come stai?
Sto bene, grazie. E tu?
Tutto bene. Ci diamo del lei quando riteniamo che la relazione con il nostro interlocutore non sia sullo stesso livello. In passato questo era ben esemplificato dal caso di un servitore nei confronti del suo padrone. Il primo doveva usare il lei, il secondo poteva usare il tu. Ma oggi il registro è condiviso da entrambe le parti, cioè se in una conversazione ci si dà del lei, entrambi gli interlocutori lo fanno. Ecco un esempio di dialogo dandosi del lei. Buongiorno, come sta?
Sto bene, grazie. E lei?
Tutto bene. In quali casi oggi ci si dà del lei? Si può dare del lei al proprio manager, al professore, alla medica o al medico, all'insegnante della scuola di proprio figlio, al vicino di casa più anziano di noi, al politico che viene intervistato da un o una giornalista. I bambini sono tendenzialmente tenuti a dare del lei agli adulti quando imparano questo modo di esprimersi, ovviamente adulti sconosciuti. Ma è sempre così? No, oggi no. Anzi, le cose stavano cambiando già negli anni Ottanta,
e a tal proposito ti voglio citare un'intervista televisiva che mi ha colpita molto. Si tratta dell'intervista alla cantante Mia Martini, all'epoca 27enne, da parte del presentatore Enzo Tortora, che era più anziano di lei. Nonostante l'intervistatrice più giovane si rivolga alla cantante dandole del tu, Enzo Tortora dice di trovarsi a disagio con questo modo di parlare e preferisce usare la forma di cortesia del lei. Lui stesso si definisce un antico romano. Il dialogo che hanno su questo tema è emblematico. Te ne riporto un estratto. Enzo Tortora dice: serata quindi dedicata ai giovani, ai giovanissimi, perché suppongo, signorina, lei abbia la sensazione di trovarsi di fronte a un antico romano questa sera, no? Ma per addolcire appunto questa sensazione da senato che non volevamo fosse così preminente, abbiamo chiesto ausilio a una giovane gentile collega, la signorina Fornaciarini. E la signorina Fornaciarini dice: ciao Mia. Enzo Tortora allora interviene: ecco, ciao Mia. Ciao Mia, noi non riusciremo, almeno io personalmente non riuscirei mai a dire ciao Mia. Lei trova che sia male, signorina Mia? E Mia Martini risponde: mi mette molto in imbarazzo dare del lei a qualcuno. Enzo Tortora: vuole darmi del tu? Mia Martini: se lei permette. Enzo Tortora: ma anzi, io gliene sono grato. Dovrà soltanto concedermi di continuare a darle del lei, perché io mi troverei in imbarazzo per gli stessi identici motivi dando del tu a lei. Mia Martini: allora ci diamo del lei. Enzo Tortora: no, 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 no. Mia Martini: io non posso dare del tu a una persona che mi dà del lei. Enzo Tortora: davvero? Mia Martini: sì, mi rimane difficilissimo. Enzo Tortora: ma no, la prego, mi dia realmente del tu. Dunque, incominciamo allora a parlare così delle sue origini. E l'intervista prosegue. Questa intervista è per me molto interessante anche per altri aspetti, come la normalizzazione della violenza domestica. Se ti va, ascoltala tutta e fammi sapere cosa ne pensi. Un esempio più recente riguardo al tema di oggi viene dalla podcast del comico italiano Luca Bizzarri, chiamato Non hanno un amico. L'episodio 601 di Non hanno un amico ha un titolo emblematico e ironico: diamoci del voi. In questa puntata Bizzarri racconta che la talentuosa attrice italiana Matilda De Angelis, in un'intervista cominciata con l'intervistatrice che le ha chiesto: Matilda, lei ha fratelli? Lei ha risposto: sì, ma ti prego, diamoci del tu. Mia madre mi ha insegnato a non dare del lei a nessuno, a non rispettare le gerarchie. Il comico, Luca Bizzarri, fa un ragionamento poi nel suo podcast che può forse risultare un po' boomer, ma che ha la sua verità. Dice infatti che darsi del lei non è una questione di gerarchie, ma di rispetto. E che se tutti smettessimo di portarci questo rispetto linguistico, le relazioni si appiattirebbero e non potremmo più conquistarci quella profondità relazionale data dal passaggio dal lei al tu. Come vedi, il tema è caldo. Io devo confessarti che mi capitano raramente situazioni in cui mi sento di utilizzare il lei di cortesia, e quando capitano devo fare uno sforzo per ricordarmi come si usa. Quando ero piccola questa cosa mi veniva molto più naturale perché ero più abituata. Dipende. Ma quindi, oggi, nel 2025, come si fa a capire quando darsi del lei o del tu? Come abbiamo visto, la questione anni fa era più facile. Oggi invece è più difficile perché le cose stanno cambiando e, come tutte le fasi di transizione, può esserci un po' di confusione. Secondo me dipende da tanti fattori, in particolare il contesto e l'intenzione. Il contesto è molto importante. Pensiamo alla situazione di un colloquio di lavoro e mettiamo che tu sei il candidato che sta per sostenere questo colloquio. Guardati intorno. Com'è l'ambiente? Formale o informale? Come si parlano tra di loro i colleghi? Come si vestono? Trovi segni di una qualche gerarchia? Io, per esempio, ho lavorato in un posto in cui ai piani più alti stavano i capi più importanti e l'arredamento degli uffici si faceva più elegante più si salivano i piani. Ho anche lavorato in un posto in cui tutti gli uffici stavano sullo stesso piano e le pareti erano di vetro, così che tutti potessero vedere cosa succedeva all'interno. L'intenzione è altrettanto importante. In ambito medicale, i dottori o i terapisti scelgono spesso di tenere una distanza con i pazienti perché il coinvolgimento emotivo per loro sarebbe insostenibile. In altri casi, con l'intenzione di essere empatici con il proprio interlocutore, magari perché si sta parlando di un tema delicato, i terapisti potrebbero scegliere di dare del tu al loro paziente. Una cosa importante da ricordare è proprio quel passaggio dal lei al tu di cui parla Bizzarri. Nel dubbio, diciamo che è sempre meglio partire col dare del lei. Poi, se il nostro interlocutore risponde dandoci del tu, allora noi possiamo interrompere per un momento l'interazione e chiedere: posso darti del tu? Altre volte sarà l'interlocutore stesso a interromperci e a dirci: dammi del tu, per favore. E tu? Cosa ne pensi? Hai mai avuto esperienza di situazioni simili? Nella tua lingua materna esiste questa distinzione tra il tu e il lei? E se non esiste, ci sono altri modi linguistici per esprimere più rispetto o più vicinanza? Se ti va, fammelo sapere nei commenti, sono curiosa. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Voglio ricordarti solo un'ultima cosa. Dal 28 aprile 2025 comincerà un nuovo corso online di italiano di gruppo che si chiama Writing Migration. È un corso di scrittura identitaria rivolto a studenti di livello intermedio che hanno una storia di migrazione da raccontare. Può essere una storia personale, la storia della tua famiglia o la storia di qualcuno che conosci e non deve essere necessariamente legata all'Italia. Per saperne di più, vai sul sito onlineitalianclasses.com e cerca Writing Migration nella sezione Group Courses. Ti lascio comunque tutti i link utili nella descrizione di questo episodio. Questo episodio è finito e puoi leggere la trascrizione gratuita nella sezione blog del mio sito onlineitalianclasses.com. Sul sito trovi anche lo shop dove puoi prenotare una lezione di prova per imparare l'italiano online con una delle bravissime insegnanti che collaborano con me. Abbiamo anche interessanti corsi di gruppo su temi culturali come l'arte, il viaggio, il folklore e il cinema. Ogni tanto organizziamo eventi online, come il concorso di scrittura in italiano. Possiamo anche aiutarti a preparare l'esame B1 cittadinanza. Insomma, in onlineitalianclasses.com ci si diverte e si lavora insieme. Iscriviti alla newsletter per ricevere il prossimo episodio del podcast e gli aggiornamenti. Ti lascio il link nella descrizione dell'episodio.